A Maceri su Maceri abbiamo parlato più volte di quello che è l'impatto dell'informazione, del mondo informazionale oggi. È anche quello particolarmente pernicioso nel suo impatto nella nostra vita, di determinare un'emotività molto superficiale riguardo ai fatti che accadono in lungo e in largo nel globo, perché sono tutti ridotti a dati, a contenuti all'interno del digitale, che siano attraverso i siti internet, ma sempre di più attraverso gli hub dell'informazione, che sono appunto i social network, e fanno sì che sia davvero difficile prendere seriamente nel nostro pensiero incarnato quello che succede, perché milioni di informazioni ci arrivano addosso continuamente in maniera completamente sincronica, alcune superficiali, pubblicità, contenuti che parlano di cose di poco conto, e poi magari immagini sempre più gravose degli scenari di guerra, tutto compattato nel giro magari di pochi minuti in cui si scrolla appunto il telefono, lo schermo. E quindi c'è da fare un'analisi o comunque farsi delle domande che rimangano aperte e che nel corso del tempo davvero ci interroghino su quella che è la nostra percezione della conoscenza di quello che succede, perché al giorno d'oggi, a differenza magari di qualche anno fa, di qualche decennio fa, si ha l'impressione di essere sempre informati, di essere sempre in possesso di tutto ciò che serve per capire il mondo. Ma è veramente così? Ecco, nelle scorse puntate abbiamo parlato spesso dello spettacolo del dolore, in special modo, che è una maniera quasi di renderci tutti immuni in realtà da una sofferenza incarnata rispetto a quello che succede. Ebbene, la comunicazione oggi sicuramente non può essere considerata un semplice strumento neutrale di trasmissione delle notizie, ma questo è quasi banale da dire, perché riguarda perlomeno la teoria dei mass media del Novecento e quello che avevano formato a livello di coscienza collettiva già oramai da 50-60 anni. Sicuramente è stato ben descritto da Pasolini nell'impatto che ha avuto tra gli anni 50 e 60 in Italia il consumismo, proprio insieme alla televisione, a quelli che erano considerati appunto i mezzi di allora di trasmissione delle informazioni. Ma oggi ecco che abbiamo un ulteriore passo in avanti in questa maniera che la modernità ha utilizzato per organizzare il nostro rapporto con la conoscenza e con la realtà, che per la prima volta è proprio slegata dall'esperienza. Infatti mi viene in mente una citazione di Benjamin tratta da un suo famoso libro che si chiama Il narratore, in cui diceva che narrare significava in qualche modo raccontare un posto in cui si era stati. Ecco che noi oggi invece raccontiamo sempre cose di un punto o di uno stato o di cose in cui non siamo stati, o perlomeno non siamo stati direttamente, tanto da poter chiamare tutto questo un'esotopia, cioè uno stare sempre altrove, mai in se stessi. Sono stata ispirata in questa riflessione da un po' di letture che ho fatto nel corso degli anni, ma in special modo negli ultimi mesi, proprio quando mi è risultato evidente quale impatto avesse la comunicazione oggi anche su di me. Mi viene in mente il fenomenologo Wilhelm Flusser, che parla proprio dei media negli anni Ottanta. Mi viene in mente Paul Virilio, che parla di velocità del mondo che non può essere inseguita proprio a livello di come l'uomo è costituito. Mi vengono in mente altre letture contro la comunicazione. Ecco che forse bisogna iniziare a dire chiaramente anche nelle comunicazioni, nelle informazioni che facciamo per esempio da questi microfoni o che riguardano i nostri piccoli ambienti, e che oramai c'è una separazione totale tra quello che è l'atto del comunicare e quello del conoscere, e credere invece che ci sia una sovrapposizione è parecchio problematico, perché in realtà una critica radicale invita a distinguere quella che è la circolazione dei messaggi di produzione, quelli che oggi vengono chiamati content creator, invece da quella che è una conoscenza che invece è incarnata nell'esperienza diretta che si ha all'interno della società, della città, dei propri rapporti personali. Invece l'esigenza continua di circolazione delle informazioni è un metodo di produzione capitalistico che si basa appunto sul fatto che si sia stimolati a produrre sempre più contenuti, e questa configurazione della comunicazione tutta, anche quella che viene fatta dagli ambienti magari più accorti e attenti a quello che si dice, magari anche con una prospettiva di idee molto precisa, purtroppo non può essere assolutamente divisa da come questo mondo è stato configurato, proprio da quell'immediatezza in cui noi tutti siamo calati, quella dello scambio informativo, che è qualcosa che va invece molto contro sia qualunque idea di conoscenza del passato, ma anche contro la memoria, perché si può dire che la memoria sia un atto di conservazione di quello che succede, ma anche di rielaborazione, che oggi non è possibile avere, perché bombardati come si è da così tante notizie, non è possibile neanche quella sedimentazione che permette appunto di farsi un'opinione di lungo corso, perché la condizione necessaria affinché l'esperienza possa acquisire qualunque tipo di profondità e di spessore temporale e anche in qualche modo di capacità trasformativa dentro di noi è che possa avere anche il tempo di essere appunto incarnata dentro di noi. Mi sono resa conto, per esempio, che se penso agli ultimi anni, anche tenendomi informata, anche leggendo quello che succede a livello dei vari registri della cronaca, ecco che rispetto a un tempo le cose, mi viene da dire le cose, non le informazioni, perché sto parlando proprio dei fatti in generale, mi rimangono molto meno addosso. Ecco che non dico di sottrarsi a questo presunto obbligo della continua risposta immediata, che effettivamente sembra essere il sintomo principale di questo tempo, ma problematizzarla per capire che forse serve un pensiero altro, che non è semplicemente quello che registra il mondo e lo ripropone immediatamente, ma anche un tipo di modo di stare al mondo che sia in grado di costruire assetti simbolici e culturali più duraturi. Va da sé che questa critica non è sicuramente qualcosa di nuovo, come già dicevo, ma si inserisce dentro una riflessione che è molto più ampia sulla cultura moderna, su come progressivamente si sia affermato un paradigma, un assetto di comunicazione che ha un passato, che inizia con la carta stampata, con l'idea unilaterale di far arrivare le notizie dagli assetti del potere fino a tutti quanti, e poi diventa sempre più vasta fino a investire larga parte anche del nostro fare quotidiano, però riproponendo, e questo è ciò che accomuna l'informazione oggi da quella unilaterale totale di cui magari si parlava durante secoli, magari cioè durante secoli diversi, come l'800 o il 900. Ecco perché quella linea unilaterale, cioè le informazioni, anche se vengono di fatto trasformate, interpretate, alla fine parlano sempre delle stesse cose, seguono dei trend che possono anche in qualche modo essere ricondotti a dei punti iniziali. C'è comunque sempre una determinazione iniziale dell'informazione, come direbbe appunto il filosofo che ho citato, Wilhelm Flusser, che fa sì che oggi gli assetti dell'informazione situazione siano continui modi di testare l'opinione pubblica in maniera quasi immediata, immettendo quantità di informazioni che non possono naturalmente essere semplicemente descritte come vorrebbe la società dei buoni attraverso il paradigma delle notizie vere o delle fake news, perché si tratta proprio di meccaniche di produzione, meccaniche di produzione in cui vengono appunto espunte la mediazione personale, reale, incarnata, che si diceva prima, ma anche la razionalità di qualche secolo fa e anche di conseguenza la costruzione concettuale, perché a essere favorita invece l'immediatezza, l'idea di una falsa spontaneità o anche dell'espressione addirittura diretta delle emozioni. Infatti c'è una grande ideologia della verità dell'emozione che appunto non può essere valutata perché esprime qualcosa di immediato e presuntamente sincero, ma tutto questo porta a pensare alla realtà sempre come un evento creativo che deve essere messo in ballo o che avviene davanti ai nostri occhi. Infatti tutte le notizie sono difficili poi da essere ricondotte a delle cause, anche per le persone più informate, anche per le persone più attente, magari anche più educate a farlo dai sistemi educativi che magari abbiamo frequentato. Perché di fatto una comunicazione basata su eventi continui che accadono, a volte quasi miracolosi, come dice qualcuno, è una società che di fatto vive completamente slegata da qualsiasi significato, in cui le cose che gli arrivano davanti, anche quelle più atroci, anche quelle che sono successe negli ultimi anni, la guerra, piccoli atti bellici, cosiddetti chiamati attentati, insomma sono tutta una serie di fenomeni che, informati all'interno di queste strutture dell'informazione, scusate la ripetizione, portano per forza alla demolizione delle strutture logiche e delle forme della razionalità così come si erano immaginate. Le matrici culturali che costruiscono non sono altro che qualcosa di spettacolare, emozionale, performativo, quando va bene, oppure di veri e propri conflitti endemici all'interno della società. Ecco che secondo questa riflessione possiamo dire che la comunicazione, prima quella di massa e poi appunto potrebbe essere quella della televisione, come appunto dicevo prima, come mezzo ideale per descrivere la comunicazione del Novecento, ma anche quella invece odierna che passa per lo più attraverso i social network. Non che la televisione sia sparita, ma c'è un nuovo connubio tra i nuovi media e i vecchi media che addirittura amplifica la potenza di questa maniera di produrre comunicazione. E quindi cosa si ottiene? Qualcosa che non può essere ridotto alla semplice trasmissione di informazioni che possono essere valutate, corrette o no, giuste o meno, più attendibili, meno attendibili, ma bisogna interpretarlo proprio come un dispositivo capitalistico che organizza l'immaginario comune attraverso meccanismi che vengono detti di continua disseminazione, cioè vengono continuamente immessi, rimescolati secondo dei trend, ma secondo anche delle modificazioni che sono algoritmiche e quindi hanno degli intenti che sono naturalmente quelli delle grandi aziende, ma anche politiche o anche a volte poliziesche, per il controllo che avviene appunto all'interno dei mondi di produzione di questo particolare valore, che non solamente spingono per la creazione quantitativa, ma anche orientata in una maniera che noi non possiamo più discernere, su cui noi non possiamo più adottare un grado di discernimento adeguato. Mai fu più forse fortunata la frase che al giorno d'oggi bisognerebbe proprio dire un socratico: so di non sapere, perché questa moltiplicazione dei messaggi con la loro riproducibilità illimitata, per il fatto di come circolano, di come anche cerchino di massimizzare determinare la massima ascesa emozionale, quindi di conseguenza anche le contrapposizioni più forti tra parti apparenti rispetto a agoni che chi se ne frega, rispetto alle notizie più insensate e meno attinenti alla vita di ciascuno, sono fatte apposta appunto per questa propagazione continua che va quindi per forza a detrimento della comprensione di qualunque cosa reale che accada nel mondo. Non è un caso, infatti, che chi sta parecchio tempo all'interno dei social o fa parte di una bolla o è in grado magari di vedere come alcune persone hanno un grado di comprensione, di attenzione a quello che accade, che è molto filtrato dalla propria lista di interessi, dalla propria maniera di concepire il mondo, che l'algoritmo tende a preferenziare e a mettere all'interno di un panorama che alla fine è una gabbia, non è un universo infinito di informazioni, in cui ogni cosa che viene accercata va ad alimentare la nostra posizione sul mondo. Lo diceva oramai decenni fa Guy Debord, peraltro, nella Società dello Spettacolo, la Société du Spectacle, che oramai stavamo parlando di un mondo fatto appunto per essere intrattenimento. Oggi si parla chiaramente di infotainment, cioè dell'informazione legata al suo grado di attrattività anche nell'intrattenere, nell'essere anche confezionata in una maniera che sia ammiccante, che diverta, che faccia passare il tempo, tanto che informarsi oggi significa anche intrattenersi, che è una cosa che se detta magari fino agli anni 50-60 del secolo scorso forse avrebbe scandalizzato qualcuno, magari non tutti quelli più accorti che si occupavano già di come il mondo tecnico avrebbe cambiato la nostra maniera di guardare le cose, ma ecco che non era così prevedibile andasse in questo modo. Proprio riguardo all'infotainment, andiamo a sentirci il prossimo pezzo di oggi, che è di una band inglese che si chiamano i Public Service Broadcasting, con una canzone che appunto dice tutto, si chiama Inform, Educate e Entertainment, che è appunto l'intrattenimento di cui parlavamo. Buon ascolto.
Train It's the end this time.
I'm sorry, I was telling the people to shut up talking. What I mean is this. There's nothing between us and heaven. There's nothing at all.
A proposito del discorso appena fatto, arriva un bellissimo messaggio al 346-66-73-263 che dice: le ore astrologiche, sempre di uguale durata ma diverse giorno per giorno della settimana, scandiscono per esempio un tragitto e un rapporto d'amore, una stesura di un testo e riposo, una gioia e il suo manifestarsi e il suo festeggiamento, un balzo come abbiamo fatto con l'era tecnologica porta questi tempi a essere totalmente assorbiti nell'internet. Come darti torto a te che scrivi, grazie mille di questo messaggio, perché si parla proprio anche quello della stensione a volte dalla parola. Se c'è qualcosa che dice questa piccola riflessione, anche questo messaggio, che oggi viviamo paradossalmente in un mondo pieno di parole scritte. Siamo saturi di parole, appena ci alziamo prendiamo in mano il telefono, leggiamo le informazioni e poi magari un giornale, poi usciamo di casa e siamo tempestati di messaggi continuamente, ed è probabilmente l'epoca in cui le persone, anche se forse non leggono libri come dicono i ben pensanti, però ecco che leggono un sacco di parole senza senso, dicevamo, molto spesso non riconducibili a una causa, a una storia realmente conosciuta, ha un assetto globale di cui si sanno le radici, probabilmente questo no, ma sicuramente siamo saturi di parole, così saturi che non abbiamo neanche il tempo di fermarci e lasciarle sedimentare. Ecco, se c'è qualcosa che l'intelligenza forse artificiale ci dice e che questo messaggio appena arrivato ai nostri telefoni ribadisce, è che il capitalismo ha bisogno di produzione organica, cioè umano, inorganica, di parole, di testi per vendere qualunque cosa, soprattutto all'interno della produzione infinita dei video, e non c'è più il tempo da parte degli umani di fermarsi e di far sedimentare le emozioni, le parole e rielaborarle magari in un testo, in una poesia, in una narrazione. Siamo continuamente, per la prima volta forse nella storia, tutti quanti, anche coloro che non si sono mai interessati della parola, portati alla produzione di questa. Mi viene in mente anche delle persone un po' attempate che conosco, che probabilmente non hanno mai scritto una riga in vita loro, che negli ultimi anni con uno smartphone in mano scrivono parecchi commenti. E questo non è qualcosa, non è sicuramente una cosa che non è rilevante. Una persona che magari non scrive una frase compiuta per tutta la vita e negli ultimi anni, nella sua vecchiaia, inizia invece a scrivere, a confezionare parole nel quotidiano. Ecco, è sicuramente una cosa da registrare all'interno di quella configurazione di cui parlavamo, che in qualche maniera, non dico di chiamarla trasformazione, ma sicuramente ha dei tratti che sono inediti rispetto al passato. Sono inediti sia perché accadono cose come quella appena raccontata, cioè che si sia portati a produrre parole all'infinito anche da parte di coloro che non avevano mai pensato di farlo per tutta la loro esistenza, ma anche, come si diceva, per la maniera in cui le cose del mondo ci vengono presentate davanti agli occhi. Certo, la notizia probabilmente di quando il Titanic è affondato nell'aprile del 1912 è arrivata anche lì come un evento di cui non si potevano capire le cause, semplicemente con un foglio di giornale settimane o mesi dopo. Ma oggi tutte le notizie diventano eventi, e lo sono le pubblicità, lo sono il gossip, come lo sono le grandi rivolte o per esempio il crollo improvviso di alcuni sistemi che venivano considerati stabili politicamente. Penso anche semplicemente alla notizia della Colombia di qualche mese fa, finita dall'essere il principale fatto politico dell'anno a sotto il tappeto come la polvere che non si vuole più vedere. Ecco che questa maniera di presentare i fatti come eventi continui, continuamente incalzati, portati al vertice, poi abbassati poche settimane dopo, è qualcosa che cambia completamente lo spazio pubblico dell'immaginario. E se ogni cosa assume il carattere dell'evento assoluto, proprio perché la maniera di produrla deve creare quelle emotività necessarie a portare con sé il cosiddetto engagement, perché quello serve per produrre valore, ecco che bisognerà iniziare a capire oggi se si vuole comunicare diversamente, perlomeno come fare. Un libello che girava negli anni zero che si chiamava L'epoca delle passioni tristi, un libello di filosofia di Ben Assayag, che parlava appunto di come, forse riferendosi proprio a quel particolare decennio, forse prima dello sconvolgimento occidentale ed europeo che avviene con la crisi del 2008, di come le passioni si fossero ridotte oramai a qualcosa di molto grigio, forse perché la vita ridotta a continuo consumo non aveva portato più le grandi passioni e il grande ardore che avevano caratterizzato i decenni prima. Potremmo dire che è successo qualcosa di altro, non si può più parlare forse di passioni grigie, tristi, come si diceva allora, perché sembra proprio che si sia in un momento invece in cui non ci sono neanche le passioni, neanche i grigi, ma che siano state progressivamente sostituite da quelle che sono emozioni brevi e soprattutto intermittenti. Mi viene in mente le scene che abbiamo visto negli ultimi mesi di strazio di personaggi famosi per Gaza, le lacrime, ecco che tutto quello non sto a sindacare o a mettere il termometro per capire quanto fosse reale o meno, ma semplicemente cercare di ascriverlo al fatto che si tratta di emozioni appunto brevi, che per quanto accese sono proprio all'interno delle meccaniche finora descritte, perché il coinvolgimento istantaneo è di fatto destinato a dissolversi con la stessa rapidità con cui nasce, e non rimane nient'altro se non aspettare il trend successivo, che magari può essere anche positivo. Quindi si finisce per piangere sui social descrivendo una tragedia e subito dopo gioire per qualcos'altro, e poi di nuovo una tragedia e poi di nuovo una gioia. Tutto questo all'interno di questa alternanza folle, talvolta all'interno della stessa giornata, di felicità, angoscia, tragedia, descrizione di cose personali, di invece questioni che riguardano l'altra parte del mondo, è di fatto la cifra della logica spettacolare, in cui c'è appunto questa alternanza di spettacolo e di trauma, che sono due polarità attraverso cui questi nuovi media, in special modo, ancor più di quelli tradizionali, organizzano quella che è la nostra percezione dell'esperienza. Arrivano, sono continui, c'è una continuità di senso tra di essi, sia lo spettacolo allegro, mettiamola così, sia il trauma, sono entrambe delle modalità che producono di fatto una maniera di stare nell'informazione che è refrattaria di fatto alla spiegazione razionale. E un'altra caratteristica è che, per come vengono fatti proprio all'interno della logica dei social network, sembrano rivolgersi direttamente agli individui, proprio a te e basta, neanche a te le cose che vengono raccontate sono mai accessibili attraverso quelle che è il loro significato, sia dal punto di vista perché noi non sappiamo qual è la logica algoritmica attraverso cui ci arrivano certe informazioni e non altre, ma anche perché quel piccolo frammento che ci arriva addosso non è mai collegato a un senso di continuità, non c'è mai una continuazione che racconta poi che cosa è successo o che cosa è successo prima, posto che sia possibile o lo sia mai stato attraverso anche semplicemente la logica giornalistica. Semplicemente ci vengono buttati addosso e oltre a non sapere per qual è il codice attraverso cui ci arrivano, per utilizzare un linguaggio tecnico, noi non possediamo alla fine neanche un codice interpretativo condiviso talvolta per raccontarlo a qualcun altro al di fuori di quelle logiche. Ecco che si creano anche nuove maniere di concepire infatti le comunità, che non si intende la comunità di valori o la comunità territoriale, ma delle comunità magari che si ritrovano perché condividono un codice interpretativo della realtà all'interno dei social, che potrebbe essere politico, fantasioso, perché si segue un trend piuttosto che un altro, perché si è più sensibili a un'estetica piuttosto che a un'altra. Ecco che quindi crea una maniera di stare al mondo che produce alienazione fuori, e più si sta dentro e più la propria capacità di stare in relazione con l'altro fuori dei social network forse diminuisce, mi viene da pensare, perlomeno è una delle riflessioni che mi viene spontanea. Quindi diciamo che non bisogna assolutamente, cioè non vorrei assolutamente, ripeto, fare la castigatrice dei costumi, perché sono la prima che usa i social network, ma semplicemente, come ho provato a fare in tutte le ultime trasmissioni, provare a lanciare delle domande che riguardino anche noi e la maniera di stare al mondo, piuttosto che perdersi oramai in una critica in cui quello che è da modificare magari sempre esternalizzato. Quindi riflettere innanzitutto profondamente su come questo tipo di razionalità produttiva, quasi da fabbrica, da catena di montaggio in cui siamo immersi tutti quanti, rende di fatto sempre più distanti da qualsiasi oggetto della conoscenza. Ecco che questa riflessione sicuramente non ha una risposta, non ha una soluzione, ma semplicemente è una maniera di aprire uno dei grandi temi probabilmente della società contemporanea, che parte anche da noi.